Newsweek, i fatti della settimana raccontati da Gabriele Pugliese.
Buongiorno da parte di Gabriele Pugliese, benvenuti nel nostro programma Newsweek. Oggi ci occuperemo della realtà internazionale. Si parla molto in questo periodo della drammatica situazione nel Venezuela, ma non si prende molto in considerazione il cosiddetto altro Venezuela africano, che è quello rappresentato dalla Nigeria. Ne parleremo oggi con il dottor Fabrizio Amadori, esperto di comunicazioni per le aziende, saggista, coltivato da parecchio, anche perché è laureato in filosofia, tutta una serie di interventi a livello di saggi per quanto riguarda sia il tema della scrittura, che è pubblicato su diversi spazi, Avanguardia, Poeti e Poesia, ed è stato il primo a introdurre il concetto di narratologia deduttiva, ma in questo caso noi lo coinvolgeremo come riflessione, insomma, sulla realtà del continente africano, sul tema della Nigeria. E ne prendiamo lo spunto da un suo articolo, Petrolio, povertà e fame, l'altro Venezuela di cui nessuno parla. Buongiorno Fabrizio Amadori.
Buongiorno a te, grazie per l'invito.
Bene, direi che la realtà del continente africano per molti aspetti si cerca di non considerare molto nella riflessione internazionale in questo periodo. Al contrario, bisognerebbe anche invece prenderla molto con attenzione, proprio a causa anche dei cosiddetti flussi migratori. Ma per quale motivo attualmente, ad esempio, il caso Nigeria si tende un po' a sottovalutare?
Ma perché ci sono degli interessi enormi in gioco, dove le potenze, in particolare quelle occidentali, stanno coltivando questi interessi a proprio vantaggio. Perché è inutile che ci stiamo a nascondere dietro un dito. Non bisogna essere, come scrivo nei miei articoli, un pericoloso comunista. Io ad esempio non lo sono, se mi posso permettere di aggiungere questa nota, per sostenere che c'è sempre stato uno sfruttamento del cosiddetto continente nero da parte delle potenze occidentali. Prima c'è stato il colonialismo, che è stato uno sfregio all'umanità, scusate forse un po' di retorica, però è proprio così, è stato uno sfregio per l'umanità, e poi eventualmente possiamo anche articolare un pensiero su questo colonialismo, perché c'è ancora bisogno di ribadirlo, cioè c'è gente oggi che ritiene che il colonialismo sia stato una manna o comunque abbia portato degli effetti positivi sul continente africano. Ecco, questo è come dire ai miei occhi che il nazismo, il fascismo, lo stalinismo hanno portato degli effetti positivi che tutto sommato possono contribuire a dare un giudizio sotto alcuni aspetti positivi alle dittature di qui sopra. Questo è il colonialismo. Dopodiché c'è stato il postcolonialismo, e io devo dire che il postcolonialismo non significa che il colonialismo è finito, significa che il colonialismo si è protratto, continua ad agire e agisce soprattutto attraverso i vecchi binari, cioè il binario francese, il binario inglese, il binario delle ex potenze coloniali, per cui c'è anche l'Italia, per carità, perché non ci dobbiamo dimenticare che anche l'Italia è stata una potenza imperialista, una potenza stracciona, come l'aveva definita Lenin, ma sempre potenza era. Forse a Lenin gli piacevano più gli imperialisti ricconi, passami questa battuta, e poi ovviamente anche gli americani, i quali ovviamente esercitano la propria influenza tramite soprattutto le leve della finanza, in cui, tramite le quali spadroneggiano a livello planetario, nel bene e nel male. Adesso io non sto facendo un discorso generale sul capitalismo che ci porterebbe molto lontano. direi che il capitalismo in Africa non ha portato dei grandi effetti, se devo chiudere questa riflessione sul capitalismo.
Ecco, ma alla luce di questa di queste considerazioni, insomma, che sono anche abbastanza diffuse, qual è il senso dell'invito aiutiamoli a casa loro? Insomma, fa un po' sorridere questo tipo di discorso, perché sulla base storica del colonialismo, ma anche nella fase successiva, in effetti noi li stiamo, tra virgolette, aiutandoli a casa loro, o sbaglio?
Sì, li stiamo sfruttando a casa loro, nel senso che, te lo dice uno che ha vissuto in Africa e che ha visto i primi camion pieni di cinesi pronti a sostituire la manovalanza locale quando si ribellava allo sfruttamento eccessivo dei capo cinesi, parlo dello Zambia, sì, che però è un paese anglofono. Ecco, si può parlare di sfruttamento dei locali, perché vengono sfruttati, vengono pagati in una maniera indecente, i sindacati non si sa neanche che cosa siano. Ora sto parlando dei cinesi, ma non pensiamo che gli occidentali si comportino molto diversamente. Infatti, a proposito, anticipo qui una cosa, ma poi torniamo alla Nigeria.
Certo.
Quando dicono ma la Cina arriva, investe, ma porta il suo modello, che è il modello di una dittatura, è vero, in questo senso i cinesi sono coerenti. Peccato che non siano gli occidentali, perché quanto gli occidentali vogliono fare i liberali democratici d'Europa, e difensori di diritti sindacali, del lavoro, dei diritti umani in Europa, sembra quasi che spengano una specie di interruttore quando si parla di Africa. Per cui se andiamo a vedere che cosa hanno fatto, ad esempio, i francesi o gli inglesi in Africa, si può parlare sicuramente di comportamenti fascisti o nazisti, ma veramente possiamo parlare in maniera più o meno sfacciata. Per tornare al caso nigeriano, e quando si dice aiutiamoli a casa loro, certamente la Nigeria porterebbe a una riflessione estremamente interessante, perché la Nigeria...
Non dimentichiamo che è un paese particolarmente ricco.
Esatto, volevo arrivare a questo.
Certo.
La Nigeria permetterebbe alla sua popolazione di rimanere sul suo territorio, perché come hai detto tu adesso, la Nigeria è un paese molto ricco sulla carta. Perché? Certo. Perché è uno dei più grandi produttori di petrolio al mondo, tra l'altro è un petrolio di altissimo livello, di altissima qualità, una qualità superiore al petrolio che troviamo in Medio Oriente. Perché allora più di 200 milioni di nigeriani, che però, voglio dire, potrebbero essere, quindi continuano a crescere, potrebbero essere formati, potrebbero essere aiutati a imparare dei mestieri, ad articolare un'economia che sennò diventa monocorde, e tu sai che i paesi che hanno un'unica risorsa, il PIL nigeriano è al 90% fondato sul petrolio. Nel momento stesso in cui il petrolio e il suo prezzo crollano, si alzano, il PIL nigeriano si alza o crolla. È evidente che questo non fa bene all'economia di un paese, non fa bene a una pianificazione sociale. Come fai a dire tra qui a 5 anni faccio questo per il paese se non sai quale sarà il valore del petrolio su cui la tua economia è fondata da qui a 5 anni? Quindi c'è tutto un discorso complesso, però, come dire, i paesi occidentali non hanno interesse, ecco arrivo al punto, a che nessun paese, compreso la Nigeria, e il caso nigeriano è un caso emblematico, perché la Nigeria è una grande nazione, cioè non stiamo parlando della Francia che va in Gabon o degli inglesi che vanno in Malawi, piccoli paesi poverissimi, no? Stiamo parlando di una nazione che ha un PIL superiore a quello sudafricano ed è la nazione più popolosa dell'Africa, ripeto, più di 200 milioni di abitanti. Allora, se gli occidentali riescono in maniera diretta e indiretta a gestire un paese così grande, non oso pensare a tutti gli altri, cioè si può immaginare cosa possono fare con tutti gli altri. Tornando al caso nigeriano, è da sempre che gli occidentali tengono stretta la Nigeria nelle mani. Perché? Per la questione che dicevamo, per il petrolio. E quindi c'è questo tentativo di continua colonizzazione, ed è un tentativo che va in quale direzione? Impedire in realtà la creazione e la formazione di una classe media, impedire lo sviluppo di una industria locale. Perché? Perché quando si sviluppano industrie locali, va da sé che le risorse di quel territorio, invece di essere, come dire, orientate alle esportazioni e a riempire le tasche di società straniere, potrebbero invece essere sfruttate meglio, aggiungo io, dalle industrie che si formerebbero lì, cioè industrie che hanno bisogno a loro volta di petrolio per poter produrre. È ovvio quindi che non c'è nessun interesse a creare delle potenze industriali in Africa, perché l'Africa ha tali e tante risorse minerarie, risorse di gas, di petrolio, che fa gola a tutti, e fa gola anche perché l'Africa è un paese, è un continente con paesi debolissimi che è facile piegare, molto più difficile farlo in Asia. Quindi l'Africa ha una doppia, come dire, caratteristica, quella di essere il continente con più risorse naturali e di essere il paese un continente con i paesi più deboli. E quindi queste risorse si possono depredare, ed è quello che è successo fino ad oggi, anche quando il paese da depredare è un paese così importante. Perché che cosa è successo nel frattempo? Che gli occidentali hanno contribuito a selezionare una delle classi politiche e militari più corrotte del pianeta, quella nigeriana, ripeto, e con una classe con cui loro riescono assolutamente a dialogare. Perché va da sé, lo sappiamo, è un mantra dell'ipolitologia che le grandi potenze dialogano meglio con le dittature che non con le democrazie, perché nella democrazia gli interlocutori sono tanti e spesso difficili da corrompere. Nelle dittature sono pochi e facilissimi da corrompere. Ecco perché non c'è nessun tentativo serio e coordinato a livello internazionale per aiutare quei paesi a uscire fuori dal tunnel della dittatura e della corruzione, perché fa comodo a tutto un sistema.
Se ecco, non però, diciamo però tutto, per quanto riguarda questo tipo di sistema, ecco, molto spesso si fa questo tipo di riflessione, bisogna evitare di ragionare con la testa occidentale. Parlare di esportazione della democrazia è difficile in determinate situazioni, cioè quelle realtà devono raggiungere loro la democrazia, perché al contrario significa poi imporre dei regimi autoritari da parte dell'Occidente. Quindi in ultima analisi poi si afferma che sono poi le classi dirigenti dei paesi africani che non hanno la capacità e la volontà di poter gestire queste ricchezze a favore delle proprie popolazioni. Molto spesso è questo il discorso che si fa dal punto di vista occidentale, sono loro responsabili di questo tipo di gestione e non tanto le potenze occidentali che, va bene, approfittano all'interno di questa dinamica politica che c'è nei paesi africani.
Ma questo in realtà è il grande discorso ipocrita degli occidentali. Ho appena detto che questi sono paesi che spesso nascono a tavolino, quindi sono stati creati apposta per essere paesi deboli, cioè mettendo assieme etnie che non c'entravano niente l'una con l'altra, in un'ottica di postcolonialismo. Ho appena detto che gli occidentali hanno contribuito a fare in modo che venisse selezionata la classe politica più corrotta. Loro non hanno, gli occidentali non hanno contribuito, non ci dimentichiamo che stiamo parlando di una situazione che esce fuori dal colonialismo, non esce fuori da una situazione come dire, dove gli africani comandavano a casa loro, no? Quindi si era creata una situazione favorevolissima all'occidentale, poi si è fatto finta di spegnere l'interruttore. In realtà non è stato fatto così né da parte inglese né da parte francese. Si è contribuito a, come dire, mettere al potere, a sostenere al potere persone che facevano comodo agli occidentali, cioè agli dittatori. Dopodiché, quando una società civile, questa sì da mettere sotto riflettore, ha cercato di ribellarsi, questa società civile è stata spesso schiacciata dagli occidentali tramite gli dittatori che loro sostenevano. Ma qua ci sono dei casi uno per uno. Ora, io non sono uno storico dell'Africa, adesso lo sto diventando nel mio piccolo tra virgolette, per carità, ma ci sono dei bellissimi testi. Tra l'altro c'è la prima storia dell'Africa di Kizzarbo che meriterebbe di essere assolutamente letta, cioè la storia dell'Africa di un africano per la prima volta. Lui è stato il primo a scriverla, questa storia, pur essendosi formato in Francia, tra il Senegal e la Francia. Beh, devo dire che questa è la situazione. Quando la società civile ha cercato di ribellarsi a dei dittatori che erano telecomandati, teleguidati dagli occidentali, sono stati schiacciati. Allora vi porto, parliamo della Nigeria, vi porto il caso di uno dei più grandi intellettuali e scrittori africani della seconda metà del Novecento, Ken Saro Wiwa, l'autore di Soza Boy, per capirci, un capolavoro assoluto della letteratura africana, che si opponeva in nome dell'etnia a cui apparteneva, perché certamente gli africani ragionano più di noi in termini etnici, perché lo possono fare, in Italia, l'Europa è più difficile da, come dire, selezionare su base etnica, ed è stato ucciso. Ed è stato ucciso da chi? Da dei sicari probabilmente prezzolati dalla Shell. La Shell, cioè un'azienda europea, adesso forse americana, all'epoca, se non ricordo male, era inglese e olandese, comunque sia occidentale, non africana, non nigeriana, è stata chiamata in giudizio per questo assassinio. Ha detto: io sono innocente, ma per non andare in tribunale sono disponibile nel 95, 1995, quindi non tanto tempo fa, a pagare 15 milioni di dollari. Se io sono innocente, 15 milioni di dollari non li do. Adesso è un caso, ce ne sono migliaia di casi del genere, però ho voluto farlo perché è stato coinvolto uno dei più grandi intellettuali africani del Novecento. Quindi questi ammazzano chiunque si ponga sulla strada. Cioè, questo è il fatto che mi dicano: ma loro si devono autodeterminare, quando ci provano li spazzano via. Questo è quello che sta succedendo.
Abbiamo parlato di una realtà drammatica per quanto riguarda la popolazione. Ecco, possiamo definire un po' le caratteristiche di questo dramma da un punto di vista politico dell'autodeterminazione. Indubbiamente l'hai sottolineato, questa grossa difficoltà, insomma, di raggiungere un livello di democrazia seppur africana. Ma per quanto riguarda il dramma della popolazione, abbiamo detto un paese particolarmente ricco, con la realtà agricola drammatica. Perché? Perché i contadini non possono avere dei sostegni da parte dello Stato, nonostante che ci sia questa ricchezza particolarmente significativa?
Sì, assolutamente, Gabriele, questo è un punto. Poi, ripeto, un paese che ha delle difficoltà a sviluppare delle proprie società autonome, perché questo non farebbe l'interesse degli occidentali, lo sfruttamento del petrolio, una situazione di inquinamento endemico, al di là del terrorismo che viene fatto, bene o male, buono o cattivo che sia, alcuni sono anche dei gruppi combattenti, no? Nel delta del Niger e così via, però insomma, a parte questo, che è tutto un discorso a parte, cioè quello della guerriglia contro le potenze occidentali, contro il governo corrotto, c'è sicuramente un problema di inquinamento dovuto al fatto che la manutenzione costa e le grandi società occidentali non hanno interesse più di tanto a spendere troppi soldi nell'angolo del pianeta, perché lì i riflettori delle televisioni, delle radio non sono come in Occidente: se si spaccano degli oleodotti o dei gasdotti, si è spaccato un gasdotto nella savana del bush africano, e questo però non va bene, perché pensiamo all'ILVA in Italia e moltiplichiamolo per 100. Questa è la situazione. Per quanto riguarda invece la questione che dicevi tu dei contadini, è esattamente il punto. Perché? Perché i cinesi, è vero che stanno adesso non sulla Nigeria, non ci sono ancora arrivati, non mi risulta, magari di recente l'hanno fatto, però insomma i cinesi che stanno investendo moltissimo in Africa chiedono come contropartita quella di comprare prodotti cinesi, e questo evidentemente va a danneggiare i piccoli imprenditori o i piccoli agricoltori cinesi, però scusatemi, africani, nigeriani, ma africani in generale. Ma poi non c'è solo questo discorso, c'è il discorso che anche noi europei, quando sosteniamo i nostri prodotti agricoli, lo facciamo sulla pelle dei concorrenti più deboli. I concorrenti più deboli sono sicuramente quelli africani, cioè un prodotto agricolo europeo, paradossalmente, costa meno di un africano in Africa, in Nigeria. Questo lo si può vedere proprio mettendo a confronto i prezzi. Allora voi vedete che noi stiamo strangolando da una posizione di forza, da una posizione di strapotere come può essere quello europeo sull'Africa, innegabile. Tenete presente che gli europei, come gli americani, lo vediamo di recente adesso con la guerra dei dazi, sono libero scambisti finché loro stanno in una posizione di forza. Questo è stato sempre successo storicamente. Gli americani sono sempre stati libero scambisti quando faceva loro comodo. Appena vedono che la situazione sta un po' cambiando, il vento sta un po' cambiando, diventano protezionisti. Quindi dimmi tu che razza di libero scambismo, di libero mercato è quello planetario? Non esiste, è un'ipocrisia totale anche questa. Tornando poi, scusami, volevo concludere alla questione delle risorse che non vengono sfruttate. Ripeto, se vengono sfruttati i locali un conto, anche rispetto al volano della crescita, se vengono sfruttati gli occidentali un altro, anche rispetto alla questione dell'inquinamento, Non ci dimentichiamo che l'Africa sta diventando una discarica planetaria, cioè tutti quelli che vogliono buttare dei rifiuti, dove li buttano? In Africa. Ilaria Alpi, come ricorderai la tua collega della RAI, probabilmente è stata uccisa per una questione di discariche abusive. Questa è la verità da raccontare sugli africani. E quindi non soltanto gli africani vengono spazzati via, ma anche gli occidentali che cercano di capire meglio cosa sta succedendo in Africa vengono spazzati via. Attenzione, non è soltanto una questione di colore di pelle, è una questione di da che parte stai tu.
Bene, Amadori, stiamo ragionando sulla situazione drammatica della popolazione. Non dimentichiamo quella parte sensibile della popolazione che è rappresentata dai bambini, sì, che ovviamente sono vittime di tutta una serie di realtà. Possiamo elencarle? Perché a volte quando si parla dei bambini si sostiene che insomma c'è un atteggiamento un po' buonista, ci si commuove, ma vogliamo raccontare effettivamente cosa accade ai bambini nigeriani, però non è solamente la situazione dei bambini del Niger.
Sì, ma guarda, io ti dico questo, i paesi africani sono i paesi più giovani del pianeta, perché? Perché l'aspettativa di vita è molto bassa, quindi no, l'aspettativa di vita è una questione di media, tra anziani e giovani, e va da sé che lì l'aspettativa di vita, cioè la gente non invecchia perché non ha le medicine, non ha da mangiare, eccetera, eccetera. Quindi in generale sono paesi giovani. Per quanto riguarda la questione dei bambini, ti faccio riflettere su questo. Il contesto è quello di un continente molto ignorante, perché ovviamente le scuole, la formazione è estremamente poco presente. Poi c'è una questione di scuole che non hanno neanche l'elettricità. La gran parte delle scuole, e a partire da quelle elementari, non ha l'elettricità, non ha l'acqua corrente, non ha l'elettricità, perché la scuola non è solo quella che c'è a Cape Town, la città del capo, la scuola è quella che si trova in ogni singolo, diciamo, in ogni singola cittadina del continente. Quindi questo è il contesto di estrema povertà. I bambini sono, come dire, le vittime principali, perché sono le vittime più deboli. Faccio un esempio, dato che molte volte questa questione etnica in un contesto di corruzione diffusa, di povertà e di assoluto disinteresse nei confronti del prossimo si può declinare sotto vari versanti, declinandolo sul versante dei bambini, ti posso dire che quando quel delinquente di Mugabe, il dittatore, l'ex dittatore dello Zimbabwe, stava cercando di scappare, cioè stava cercando di levarsi di torno con Mercedes cariche di oro per farsi imbarcare, per imbarcarsi e andare chissà dove, perché non ci dimentichiamo che questi dittatori, ancora, questa credo che sia la prova del 9, no? I dittatori africani quando scappano non vanno mica in Cina, vengono in Europa o vanno in Nord America. Ora chiediamoci come mai molti dittatori francofoni vanno a Parigi. Se i francesi fossero così attenti e sensibili alla questione della corruzione delle dittature in Africa, io un dittatore a Parigi o in Francia non lo faccio venire, anzi appena arriva lo arresto. Invece non è andata proprio così, diciamo che la Francia è piena di dittatori africani in bei castelli. Ecco, questa io credo che sia una prova lampante di quelli che sono i rapporti tra i francesi, tra Parigi e gli africani. Possiamo tirare un elenco di questi dittatori in Francia, non mi sto inventando nulla, e anche dei loro bei castelli a Parigi e limitrofi, o in tutta la Francia o in Costa Azzurra. Quando il signor Mugabe, dicevo, che però non è un paese francofono, anglofono, lo Zimbabwe, l'ex Rhodesia del Sud, sì, stava scappando, e soprattutto stavano scappando i suoi amichetti, i funzionari, i consiglieri, i politicanti, nelle loro Mercedes cariche d'oro, ai due lati delle strade c'erano bambini che bevevano dall'acqua piovana in terra, piena di bei, meravigliosi, non so adesso cosa siano, batteri, insomma quella roba che se tu bevi in Europa ti viene un accidente e muori dopo 3 secondi. Sì. Ecco, questa era la situazione. E ti vorrei ricordare, ti porto un'esperienza personale, avendo vissuto in Zambia, che c'era una cartellonistica fittissima dove si diceva non violentare il bambino, perché lui non ti fa guarire dall'AIDS. Cioè, gli analfabeti in Zambia pensavano, avendo contratto l'HIV, che poi spesso degenera in AIDS, in quei paesi dove non c'è ovviamente la possibilità di avere delle grandi cure, pensavano di guarire in questa maniera, cioè avendo rapporti sessuali con persone vergini, che in Africa evidentemente sono soprattutto bambini. Lì l'attività sessuale inizia prestissimo. Vorrei a questo proposito dire che spesso i militari e i camionisti chiedono a ragazze molto giovani, spesso bambine, di fare sesso non protetto con l'esca di cibo, perché qua stiamo parlando di persone affamate, quindi dicono loro: se fai sesso con me in maniera non protetta ti do il cibo, e quindi il contagio. Proprio in virtù di questo contagio, e ci colleghiamo alla questione dell'aspettativa di vita, spesso muoiono i genitori, e quindi i bambini sopravvivono senza genitori, orfani. Nella migliore delle ipotesi ci sono i nonni. I nonni, abbiamo spesso visto, ho visto io proprio personalmente, i casi di una nonna o di due nonni che avevano sé una nidiata di 10-15 bambini. Ecco perché gli svedesi, gli scandinavi in generale, spesso danno soldi o danno farina o più che altro dei beni alimentari ai nonni, perché sanno che dandoli ai nonni loro sfamano una tribù di bambini. È un po' che in altre parti dell'Africa, soprattutto dalla parte centro orientale, coinvolgeva alcune associazioni europee, dicevano: diamo i soldi alle donne, perché poi le donne che diventano piccole imprenditrici, il famoso credito diffuso, no? Loro poi sostengono tutta la famiglia. Però il discorso vero è che spesso i bambini, il primo discorso, non il discorso vero, è vero anche questo, ma il primo discorso da fare è che i bambini orfani spesso rimangono per strada. Io ricorderò sempre, quando non c'hanno i nonni, ripeto, o comunque qualcuno che si riprenda sotto la propria ala, ricorderò sempre con raccapriccio, quando stava a Lusaka, la capitale dello Zambia, questi bambini dormivano nel pozzo di fogna. Per ripararsi anche dal freddo, perché lì c'è un'escursione termica molto alta, abbiamo temperature di giorno e temperature abbastanza basse di notte. Dormivano in questi pozzetti, poi tornavano su come degli zombie, e per combattere i morsi della fame sniffavano, mi pare, una particolare colla. Questi sono bambini di crescere, che poi diventano estremamente pericolosi. Quante volte questi già a 15 anni abbiamo, per dire, assaporato i diritti della vita, di fronte ad una persona possono tirare fuori un coltello, una pistola per ammazzarli, per prendere un orologio, per prendere 5 euro, per prendere veramente il valore, loro non hanno gli euro e così via. Perché danno poco valore alla vita? Ma perché danno poco valore alla vita? Perché sono abituato a dare poco valore alla vita a partire dalla propria. Questo è il punto. Che valore ha la vita di una persona che cresce praticamente allo sbando, dorme nelle fogne e non mangia e deve sniffare colla? Cioè, signori, cerchiamo di contestualizzare, non stiamo parlando dei nostri ragazzi, neppure delle nostre difficoltà, stiamo parlando di persone che quando vede un pasto al giorno è già fortunato, spesso lo vede ogni due, spesso lo vede ogni tre, e non stiamo parlando di pasti all'europea, stiamo parlando di cose ben diverse. La situazione è questa.
Ecco, hai dipinto in maniera abbastanza chiara questo tipo di situazione drammatica, ovviamente, della Nigeria, ma abbiamo detto che è una realtà abbastanza diffusa nel continente africano. E io vorrei ritornare nuovamente sugli aspetti economici e, per così dire, monetari. E parliamo di un tema del quale si parlava ultimamente nei mesi precedenti, e cioè del cosiddetto franco CFA. Ma che significato ha? È un discorso, una riflessione su un falso problema, oppure effettivamente questo tipo di strumento è uno strumento di controllo da parte della Francia su diverse realtà africane? Se non sbaglio, tu indicavi che erano legate a questo tipo di aspetto monetario circa 14 paesi africani.
Sì, sono 14 paesi africani. Allora, il franco CFA ha lo scopo di stabilizzare la moneta dei paesi africani. Il problema è che a parte questo vantaggio, porta solo, praticamente solo svantaggi. Nel senso che intanto Un conto è creare una moneta calibrata su un'economia in maniera realistica e un conto non parlo. Già noi stiamo riflettendo sul realismo di collegare l'economia di una delle più importanti economie del pianeta, cioè quella italiana, all'euro. Puoi immaginarti collegare l'economia di un paese non del terzo ma del quinto mondo diciamo, alla stabilità che viene dall'Europa, perché il franco CFA era collegato prima al franco francese e ovviamente adesso all'euro. Sì. Tra parentesi, essendo collegato all'euro, bisognerebbe, come dire, in una logica spartitoria, goderne tutti i benefici, ma quando i tedeschi hanno chiesto ai francesi di, come dire, condividere queste risorse che il franco CFA, adesso vi dico come, contribuisce a dare all'Europa, i francesi hanno risposto picche. Quindi i francesi non rispondono picche soltanto agli italiani, rispondono picche anche ai tedeschi quando vengono toccati dei loro interessi. Allora, il franco CFA ha questo, di essere collegato ad una moneta stabile, di essere essa stessa quindi una moneta stabile. La stabilità monetaria certamente porta dei vantaggi, ma porta anche degli svantaggi a un'economia che ha delle caratteristiche legate al fatto che sia esportatrice o sia importatrice, ci sia un ceto medio capace di spendere o non ci sia un ceto medio in grado di produrre oppure non ci sia. Cioè, ci sono tantissimi fattori da tenere conto al netto della questione monetaria. Quindi, prima riflessione è questa, cioè se veramente il franco CFA porta più vantaggi che svantaggi. A mio avviso porta più svantaggi, soltanto per questioni legate al tipo di economia a cui viene applicato. Punto primo. Punto secondo, il franco CFA in realtà porta un onere diretto, perché quando loro, i francesi, stampano questa moneta, perché la stampano in Francia, si prendono il 25% del valore, quindi loro stampano 100 milioni di franco CFA, 25 milioni del valore di questa moneta se la tengono in tasca, ovviamente in corrispondente valuta pregiata. Il franco CFA per loro è peggio della carta igienica. Punto primo. Punto secondo, ci sono tutti i discorsi legati al fatto che è la punta dell'iceberg. I francesi esercitano un diritto di prelazione su quei paesi. Se il Senegal o altri paesi francofoni, ce ne sono anche un paio anglofoni se non ricordo male, vogliono costruire un'autostrada, prima devono rivolgersi a Parigi e alla società francese e poi agli altri. Questo sarebbe il libero mercato. I francesi che adesso attaccano gli italiani sui cantieri Saint-Nazaire per una questione di oligopolio, proprio loro fanno esattamente l'opposto, dicevamo prima, no? Appena si esce dall'Europa liberi tutti, proprio loro sono i campioni dell'oligopolismo in Africa, prima devi chiedere a Parigi e poi se non siamo interessati chiediamo agli altri. Tieni presente che qualcuno, anche partiti italiani, hanno fatto quattro conti, ha detto ma qua stiamo parlando di 10 miliardi di euro, quindi non è che va a spostare così tanto la questione. In realtà la questione del rapporto tra privilegiato, tra Francia e 14 paesi, tra vantaggi diretti e vantaggi indiretti, stiamo parlando probabilmente di centinaia di miliardi, non decine di neanche, figuriamoci 10 miliardi, centinaia di miliardi. Allora, diritto di prelazione sugli appalti. Poi c'è il discorso dello sfruttamento delle risorse, e questo è fondamentale. Cioè, dicevo prima che gli europei non hanno interesse a che gli africani sviluppino una industria manifatturiera locale, perché così parte delle risorse che vogliono loro, gli occidentali, rimarrebbero in quei posti. E quindi questo fa raccapricciare, fa rabbrividire se ci pensate, perché c'è un interesse chiaro a evitare che questi paesi crescano. E poi, voglio dire, c'è tutto il discorso che ti facevo sulla questione di questi commerci che sono sempre sviluppati da paesi europei da una posizione di forza, in primis la Francia, ma poi ovviamente ci sono altri paesi. Voglio dire, non è che perché gli altri paesi non hanno una loro moneta, non stampano la moneta e non le impongono a questi paesi, allora sono dei verginelli, non lo sono. Per quanto riguarda invece la questione che è girata molto, ma loro non sono costretti a tenerla questa moneta, questa è una sciocchezza, perché al di là del fatto che vi sono alcuni passaggi economici difficilissimi da, come dire, superare, quando questi paesi, alcuni paesi, sempre riguardo alla questione dei rapporti di forza tra Francia e ogni singolo paese africano in questione, quando questi singoli paesi hanno cercato di andarsene, questi francesi, in maniera diretta o indiretta, hanno fatto saltare il governo che ha preso questa decisione, magari organizzando, diciamoci la verità, delle guerre civili che non erano affatto partite dall'interno, non erano endogene, ma erano esogene, in qualche modo sviluppate dall'esterno, ripeto, in questo caso dei francesi, ma potevano essere altre potenze, e poi facevano quindi cadere il presidente, il politico di turno, e ne mettevano uno loro che appoggiava il Franco CFA. Cioè, andiamo a vedere tutti i passaggi che hanno portato prima i paesi a volersi sganciare dal Franco CFA e poi la decisione successiva di ritornarci, in quale contesto è stata maturata, perché se no ci raccontiamo la favola dell'uva. Moltissimi paesi africani hanno cercato di sganciarsi e moltissime volte i francesi in questo caso sono intervenuti pesantemente. Vi ricordo che il Gambia, che è un caso eclatante, è stato devastato dai francesi quando ha cercato di, come dire, diventare veramente autonomo dalla Francia. Perché? Perché i francesi partivano dal presupposto che loro avevano portato la civiltà, loro sottraevano la civiltà ai gambiani che avevano tradito la fiducia dei francesi. Cosa voleva dire tradimento? Semplicemente che dovevano essere dipendenti da Parigi. È evidente quindi che la Francia coltiva in Africa enormi interessi, addirittura su Italia Oggi, mi pare, affirma, adesso non voglio dirti il giornalista, vorrei dire una sciocchezza, comunque sicuramente il giornale Italia Oggi, quindi un giornale prestigioso, se sì, non era Chiarello era un'altra, comunque il giornale Italia Oggi parlava di 500 miliardi di dollari. Allora voi fate questa riflessione: cosa sarebbe la Francia con 500 miliardi di dollari in meno? Voglio dire, la situazione è questa. Mitterrand e con lui altri presidenti francesi, io ce l'ho queste frasi, ve le posso anche mandare, dicevano che la Francia senza l'Africa sarebbe diventata un paese molto più povero. Quindi questo non l'ha detto solo Di Maio, dicendo che la Francia sarebbe diventata il 15° paese più ricco e non il quinto, qual è senza l'Africa. Non so quali siano i dati capaci di sostenere addirittura precisamente il posto in classifica, ma è sicuramente vero che non Di Maio, ma dei presidenti francesi, ricorderò senz'altro sempre Mitterrand, ma ce n'erano altri, che avevano sostenuto che la Francia senza l'Africa sarebbe stata molto più povera. De Gaulle era un altro di questi presidenti, questo illuminatissimo generale, come dire, cantore della libertà, è stato un aguzzino in Africa. Vi ricordo, scusate, concludo su De Gaulle perché coinvolgo anche la Nigeria, torniamo alla Nigeria. De Gaulle, quando venne informato che il nuovo presidente nigeriano voleva estromettere una società petrolifera francese dall'estrazione di petrolio in Nigeria, chiese a servizi segreti francesi, dalle basi che avevano in Gabon, di fare qualcosa. E sai quale fu il risultato di questo fare qualcosa? Organizzare la secessione del Biafra, ricco di pozzi petroliferi, dal resto della Nigeria, fa scatenare una guerra civile con 2 milioni di morti e a distanza di qualche anno rimettersi seduti tutti gli europei coinvolti attorno a un tavolo e dire basta, adesso possiamo capire tra di noi come risolvere la questione. Quindi i francesi non se ne andavano più dalla Nigeria, i nigeriani accettavano anche la società petrolifera francese nonostante all'inizio inglesi e olandesi non avessero voluto, e nel frattempo erano morti 2 milioni di nigeriani. Questo è un caso emblematico di come gli europei pensino all'Africa. Tra parentesi, è una cosa abbastanza recente, no? La questione biblica, non è che bisogna andare a 20 anni fa, è una cosa di qualche anno fa, che i francesi, sempre con il loro comportamento, la loro visione dell'Africa, c'è un campo di battaglia per gli interessi occidentali, francesi in primis ovviamente, hanno deciso che la Libia poteva diventare un campo di battaglia per difendere gli interessi delle società petrolifere francesi, perché in Libia c'erano troppi italiani, loro volevano andare in Libia, che come sappiamo è un ricchissimo produttore di petrolio, e il risultato è che adesso, ancora adesso, c'è una guerra civile. Nel frattempo si è spalancato il deserto e si sono spalancate le porte alle migrazioni, perché una Libia che non è presidiata in maniera, come dire, in maniera efficace, spalanca le porte sul Mediterraneo vuol dire l'Italia. Quindi la Francia è doppiamente colpevole in questo caso, è doppiamente colpevole avendo deciso che la Libia poteva diventare un campo di battaglia per gli interessi francesi, e lo è perché la Libia, diventata un campo di battaglia, è diventato anche un'autostrada per i migranti che così possono venire in Europa, alias Italia, muoiono a migliaia nel Mediterraneo e poi chiudono le frontiere a Ventimiglia perché dicono che non è un problema loro. Ma vi rendete conto dell'ipocrisia e della faccia tosta di questi governi francesi? Poi passiamo a parlare anche degli altri.
Ecco, certo, certo. Ecco, il problema è, indubbiamente a questo punto non è semplicemente la Francia. Abbiamo detto c'è una questione economica rilevante nel continente africano e alla luce di questa riflessione di ordine economico che tipo di riflessione è possibile fare sui processi migratori che a questo punto sono indubbiamente inevitabili, non sono motivati soltanto da realtà determinate dalle guerre che sono indubbiamente a questo punto nel continente africano abbastanza diffuse, ma sono determinate da una situazione di disperazione economica. Il flusso migratorio non è che lo si elimina eliminando le ONG, le navi che intervengono nel Mediterraneo, perché questa non è la causa della sollecitazione del flusso migratorio. La causa fondamentale è la realtà economica insopportabile da parte delle popolazioni.
Ma infatti selezionare i migranti sulla base di una guerra in atto, intesa come guerra militare, è un'altra ipocrisia occidentale. Perché come ho appena detto, esiste una guerra economica in atto, cioè la guerra che l'Occidente sta continuando a fare all'Africa in maniera diretta e indiretta. Il caso del Franco CFA che tiene sotto il tacco 14 paesi, sotto il tacco di Parigi, è un caso emblematico. Ripeto, ce ne sono molti altri, adesso si sono aggiunti i cinesi e così via. Quindi va da sé che... Allora, io sono d'accordo a migranti di guerra se in guerra intendiamo non solo una guerra militare, un conflitto militare in atto, ma una guerra economica. Dato che tutta l'Africa più o meno è coinvolta in questa guerra economica, dove c'è uno scontro tra interessi occidentali superpotenti e interessi africani super deboli, io credo che si possa definire chiaramente quasi qualsiasi migrante un rifugiato per questioni di guerra. Poi vorrei tornare alla questione dei migranti. So perfettamente anch'io che non è che possiamo proprio fisicamente prenderci 1 miliardo di africani in Europa, questo lo sanno tutti, anche le capre, ma il punto è un altro, che se andiamo a vedere i dati, in realtà i migranti in Italia hanno contribuito a impedire negli ultimi 20 anni che l'Italia diventasse un paese con molta meno popolazione e quindi c'è tutto il discorso delle pensioni, dei contributi versati, certo, e compagnia bella. Ma non c'è solo questo, c'è anche tutto il discorso che in realtà se ci fosse una politica volenterosa, una politica fatta da gente che ha voglia di fare e non ci fosse ideologie, non ci fosse ignoranza anche da parte degli italiani che spesso parlano ma non vogliono approfondire questi temi e non toccano un libro, lo dico non per fare il professorino ma per dire ragazzi prima informiamoci e poi giudichiamo e poi valutiamo. Se anche gli italiani in generale, quindi non solo i politici, si volessero informare, capirebbero che questi stranieri, questi migranti ben organizzati con la protezione civile, con le associazioni che in Italia sono migliaia, con i comuni e sono tanti di buona volontà, non c'è solo il caso di Riace, potrebbero veramente sostenere 1000 problematiche. Pensate tutta la dorsale appenninica di cui io un po' di tempo fa scrissi, poi mi sono reso conto che in realtà già oggi l'Italia si sta muovendo in quella direzione, cioè già da un po', scusatemi, l'Italia si sta muovendo in quella direzione. Ci sono dei villaggi sperduti sulla dorsale appenninica, spopolati, che sono stati rimessi in vita dalla presenza di questi stranieri, i quali, tra parentesi, vorrei ricordare, in molti casi non sono affatto musulmani. In molti casi gli stranieri, perché non è che vengono soltanto dai paesi musulmani, vengono da paesi cristiani, vengono da Sud America, vengono dall'Asia, eccetera, eccetera, sono non musulmani. E a parte il fatto che evidentemente poi la cultura musulmana va trattata con rispetto così come qualsiasi altra cultura, ma per dire che vi è un'invasione musulmana, non è vero. Per molti anni la proporzione era a favore di quelli di religione cristiana. Ma a parte questo, una buona organizzazione permetterebbe di suddividere, di selezionare anche sulla base delle aspirazioni, delle capacità, delle professionalità, che spesso non ci sono, sono paesi poveri, l'abbiamo detto, ma questi sono ragazzi giovani, si possono formare velocemente, hanno energia, hanno voglia di fare, mettiamoli alla prova, cerchiamo di ripopolare questi villaggi, partiamo da lì, poi c'è tutto un altro discorso anche sulle grandi città, c'è anche un discorso sui capannoni, le industrie che non trovano manovalanza. Vorrei però precisare, tornando alla questione della migrazione, anche quali sono i numeri reali. In realtà già oggi la grande migrazione non tocca l'Europa, signori, tocca l'Asia. E la stragrande maggioranza delle migrazioni non toccano flussi intercontinentali, ma flussi continentali. Mi spiego meglio. I migranti non hanno tutto questo piacere di allontanarsi troppo dai paesi di origine. Questo deve essere chiaro, deve essere sempre chiaro a tutti, perché se noi pensiamo che l'Europa sia, sempre perché noi siamo eurocentrici e un po' presuntuosi, pensiamo che una persona dal Pakistan, dalla Sri Lanka, da Bangladesh voglia venire a tutti i costi in Europa. Non è così. La stragrande maggioranza dei flussi migratori riguarda flussi continentali, per cui in Africa si parla di passaggi da paese a paese. Io vi faccio in Asia, oppure quando non sono, scusatemi il termine, continentali, sono intercontinentali, ma a vantaggio o a svantaggio, a seconda dei punti di vista, dell'Asia. Cioè già oggi ci sono molte più migrazioni africane verso l'Asia che verso l'Europa. Però a parte questo, perché l'Asia sta esplodendo, a breve, credo nel giro di non so quanti anni, è uscita fuori una statistica, l'Asia avrà più PIL di tutto il resto del mondo. È anche vero che abbiamo due paesi come la Cina e come l'India che da solo fanno un terzo della popolazione mondiale. Però questo per dire che cosa? Che quando io ero in Africa mi ricorderò sempre stupefatto che gli abitanti del Malawi non volevano venire in Europa. Dove che volevano andare? In Zambia, che è confinante, che è un po' più ricco e dove spesso questi abitanti volenterosi del Malawi trovavano da lavorare. Questo è il quadro reale. Poi noi europei siamo eurocentrici, siamo, come dicevo, presuntuosi e pensiamo di essere al centro del pianeta. Non lo siamo già più, purtroppo, per fortuna. Dico purtroppo nel senso, ci dispiace, no? Certo. L'Europa è sempre stata un po'... Però per fortuna così la smettiamo di pensare di essere l'ombelico del mondo. Non lo siamo più, probabilmente già in questo momento lo è l'Asia. Quindi cerchiamo di, come dire, anche relativizzare il problema. E poi se questi migranti vuol dire portare flussi, sangue fresco e buona volontà, ben venga. Vi ricordo che cinicamente, in realtà, ed è una provocazione la mia, sarebbe da studiare, la cosa migliore in realtà è avere flussi in continuazione. Perché? Perché i migranti che poi si fermano in Italia si italianizzano. Quindi tutto il discorso che facevamo della crescita demografica smette di essere vero, nel senso che l'africano che sta in Italia da un po' di tempo non mette molti più figli al mondo di un italiano, si italianizza, si europeizza. Quindi se noi vogliamo continuare ad avere una crescita demografica che permetta ai conti di essere in positivo e di non essere negativo, ad esempio sul versante delle pensioni, forse, lo dico cinicamente perché non è questo il mio speech, è solo una provocazione, ma per dire i paradossi della realtà, in realtà non sarebbe opportuno che le migrazioni cessassero, ma che le migrazioni continuassero, perché ripeto, i migranti che vengono in Europa e che stanno in Europa dopo un po' smettono di ragionare da migranti. Cosa vuol dire da migranti, da africani? Cioè da popolazione che mette al mondo molti figli, e questo è il motivo per cui l'Africa, nonostante una povertà endemica, continua a crescere demograficamente in maniera impressionante.
Ecco, però comunque sarebbe opportuno anche cercare di avere memoria da questo punto di vista. Allora, da un lato non dobbiamo dimenticare che siamo tutti africani, insomma i flussi migratori si sono sviluppati dal continente africano. E poi l'altro tipo di discorso che tu andavi a sottolineare, cioè che a nessun emigrante piace allontanarsi considerevolmente dalla propria realtà, e gli italiani soprattutto come emigranti dovrebbero capirlo che nessuno andava in altre realtà molto lontane con piacere, ma per disperazione, insomma, per cui a volte abbiamo la memoria corta, Amadori.
Sì, abbiamo la memoria corta anche perché la questione vera è un'altra, cioè facciamo questa riflessione. Il colonialismo ha portato ad una contaminazione tra europei e africani, dove a guadagnarci anche per il proprio ego sono stati gli europei. Cioè il razzismo non c'è sempre stato, non ci dimentichiamo che molti imperatori romani non erano bianchi. Certo. Il razzismo è l'acquisizione dell'epoca moderna. E certamente se coniugata con il colonialismo, con le invasioni prepotenti, no? Le invasioni sono sempre legate alla prepotenza, tanto più se sono militari, degli europei ai danni del resto del mondo, in particolare dell'Africa. La questione qual è? La questione è che in effetti c'è una, come dire, situazione per cui, come dire, noi italiani dovremmo esserne consapevoli di cosa significa essere oggetto di razzismo. Proprio oggi mi pare sul Corriere della Sera è uscito fuori questo caso, no, di italiani uccisi, trucidati dagli americani negli Stati Uniti d'America perché considerati colpevoli, nonostante che un tribunale avesse detto che non lo erano, sono andati a prenderli nel carcere o nel commissariato, quale che sia, e li hanno uccisi, 11 mi pare italiani. Quindi noi italiani siamo stati i primi soggetti, come dire, vittima del razzismo. Quindi il razzismo si sviluppa spesso in concomitanza con una diversa concezione dei rapporti di forza. Cioè, gli italiani fino al 1800 erano visti come gli italiani, cioè quelli che avevano portato, come dire, all'umanesimo, il Rinascimento, e poi c'è stato l'illuminismo italiano, c'è stato il Risorgimento, tutto quello che volete. Dopo, con le migrazioni italiane massicce, dovute anche alla pessima gestione della unificazione italiana, la percezione che gli altri europei, gli altri occidentali hanno avuto nei confronti degli italiani è cambiata. Questo è quello che, cioè, l'Italia, che è stata ed è tuttora una superpotenza culturale, ha visto cambiare per un certo periodo la concezione che dell'italiano aveva il resto del mondo, in particolare gli altri occidentali. Ed è l'Italia, cioè una superpotenza culturale, che poi anche dopo le migrazioni, cioè la prima e la seconda migrazione, la prima lo sappiamo verso il Sud America, da parte del Nord Italia, la seconda verso il Nord America, soprattutto da parte del Sud Italia. Sì. Ma anche dopo queste migrazioni l'Italia, come dire, ha subito un po' di come dire, ostracismo, anche complice il fascismo, quello che vuoi. Ma l'Italia poi, avendo le spalle larghe, è diventata quella che è diventata, cioè il secondo paese manifatturiero d'Europa, la quarta potenza industriale fino agli anni 90 del mondo. Quindi ovviamente poi l'Italia riesce a uscire fuori dal tunnel. L'Africa fa più fatica, perché l'Italia non è mai stata colonizzata come sono state, cioè in realtà non è mai stata colonizzata, è stata invasa, ma non è stata colonizzata. Quando vi è la colonizzazione? Pensiamoci, innanzitutto quando vi è l'imposizione di una lingua. In Italia non è mai stata imposta la lingua, perché gli italiani già parlavano una lingua che dava del tu alle altre lingue europee, l'aveva creata Dante, non l'aveva creata l'ultimo degli analfabeti. Quindi l'Italia ha sempre parlato in italiano, non ha parlato né in francese né in spagnolo, sì, forse qualche funzionario poteva, ma l'Italia, come sappiamo, non abbiamo diffuso una lingua straniera per motivi di forza culturale del nostro paese. Se tu vai lì, e anche per una questione di riconoscimento, di riconoscibilità della nostra cultura, se tu vai lì da alieno, perché questi erano gli europei, gli occidentali, agli occhi degli africani, e vuoi fare tabula rasa di quello che c'è, non c'è un sistema culturale organizzato, non c'è uno Stato, un ex Stato, non c'è un gruppo di funzionari con cui puoi interloquire, non ci sono accademie, non ci sono intellettuali come li intendi tu, occidentali, eccetera, eccetera. Tu spazi via tutto questo, imponi una tua lingua e purtroppo con la lingua passa il pensiero. E quindi c'è niente da fare, anche in un'epoca di postcolonialismo, finché si parlerà nelle lingue dell'ex potenza, che poi ripeto non sono mai state ex, c'è una continua influenza, spesso negativa, finché si continuerà a parlare con la lingua dell'invasore, inglese o francese o portoghese o spagnolo, si continuerà a essere succubi. Ecco perché i grandi intellettuali africani hanno spesso provato a scrivere nelle lingue locali, dismettendo l'uso del francese o dell'inglese in primis, perché, o dello spagnolo, perché pensavano, o del portoghese in particolare, perché pensavano che finché avessero usato quella lingua, la soggezione che gli africani indubbiamente continuano a nutrire nei confronti degli occidentali ex colonizzatori, in realtà ancora colonizzatori, nei termini che ho detto, permarrà.
Bene, su queste riflessioni torneremo nuovamente a parlarne. Confidiamo nella disponibilità di Fabrizio Amadori. Ecco,
Certo, vi ringrazio moltissimo.
però, ti avevo presentato, abbiamo detto, come esperto di comunicazione per l'azienda, saggista, eccetera, ma la tua ultima passione è quella del blog. Sei diventato un blogger di recente con il blog Nero su Bianco. Perché questo tipo di scelta?
Beh, il blog, scusa se l'ho preciso perché ci sono dei, ho
Sì.
scoperto dopo, ci sono vari neri su bianchi, insomma, nero su bianco.blog è un blog in con cui io mi diverto, la sera io non guardo la televisione, leggo oppure seguo il mio blog, che è fatto certamente di articoli scritti, quindi uno può andare a leggerseli, compreso questo che tu citavi così
Sì.
gentilmente, quella sulla Nigeria, ma è fatto in particolare di videoclip, quindi ci possono essere delle mie riflessioni di politica. Ci possono essere le mie recensioni dai ristoranti ai saggi, ai romanzi, già delle poesie, ci possono essere anche le lezioni di filosofia. Se qualche studente, grande o piccolo che sia, vuole sentire anche la mia versione sui grandi filosofi della storia della filosofia, che sia Kant, che sia Leibniz, che sia Hume o che sia Goethe, può sentire anche le mie, tra virgolette, presentazioni. E poi ci sono le letture della Divina Commedia, che in realtà ho appena incominciato a fare con le parafrasi. Quindi vuole essere un po' un blog di servizio, quindi lezioni di filosofia, parafrasi della Divina Commedia, recensioni di ristoranti con tanto di voto, recensioni di libri, recensioni di film, ovviamente, ma ci sono anche delle mie riflessioni random sulla politica italiana, sui giovani al potere, oggi si parla tanto di giovani, quindi cerco di stare un po' sull'attualità.
Ecco,
Dopodiché esploro un
perché
po' le.
però, Amadori, perché questo strumento? Perché ormai è il modo per avvicinarsi ulteriormente alla gente, è uno strumento di comunicazione piuttosto potente e ha collegamento con i social.
Assolutamente. Vabbè, io in realtà non sono un utilizzatore di social anche per il tipo di lavoro che faccio, nel senso che io facendo l'esperto di comunicazione preferisco non essere inseguito dalle persone che mi propongono cose perché io faccia l'addetto stampa di
Sì.
questo, di quello, insomma, diventa una cosa, un po' come i casi di Twitter quando vengono travolte dai manoscritti. A proposito,
Certo.
scusate, nel mio blog ci sono anche recensioni su manoscritti, per cui se qualcuno avesse un manoscritto e lo volesse far leggere da uno sconosciuto come io sarei per questa persona, quindi una, come dire, opinione indipendente, c'è anche questa possibilità,
Ok.
recensione manoscritti. Quindi
Perfetto.
no, certamente c'è la possibilità di raggiungere chiunque. Il blog è fatto per raggiungere chiunque. La rete ha messo questo.
Ok, d'accordo, grazie ancora Fabrizio Amadori, ci sentiremo prossimamente su una riflessione particolarmente attuale per quanto riguarda questo nostro tempo. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie Gabriele per questa opportunità molto gentile.
Newsweek, i fatti della settimana raccontati da Gabriele Pugliese.